Sono le 21.
Va ora in onda Frisbee.
Buonasera carissimi ascoltatori di Radio Spazio Ivrea, benvenuti nel salotto serale di Frisbee. Salotto serale questa sera in compagnia di Marco Rossi, che telefonicamente è qui con noi. Ciao grande chef!
Ciao Daniela, ciao a tutti, buongiorno!
Ciao, buona serata! Come sempre, primo brano e poi partiamo, che dici?
Perfetto!
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta e nella stanza al cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così, è tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente. Quei bei peccati succedono.
Racconti in cucina, dicevamo, siamo qua in compagnia con Marco Rossi. Marco, come vanno i nostri racconti? Quali narrazioni ci porti questa sera in cucina?
Allora, il tema di oggi è proprio legato alla stagione, proprio a questo momento, ed è in apparenza molto tradizionale, perché parleremo di erbe selvatiche.
Oh, che meraviglia, che a me piacciono un sacco e che a tutti noi, mi sa, piacciono tanto, soprattutto alle donne, perché ci dicono sempre che sono anche molto dietetiche, poi non so se è vero.
Sì, beh, proprio in effetti a mangiare erbe tante calorie non ci sono, però c'è tanto sapore.
C'è tanto sapore e quindi questo ci aiuta chiaramente nella buona cucina. E poi, come dici tu, siamo in piena primavera, quindi questa esplosione, io credo che adesso sia proprio il periodo giusto per andare a cercarci un po' di erbette in giro.
Sì, è proprio è il momento perfetto. In alta montagna c'è ancora un po' presto, in pianura è proprio il momento per andare a raccogliere.
Che bisogna anche conoscerle, però, mi viene da dire.
Sì, certo. Noi, ad esempio, stiamo lavorando per una cena con un gruppo di ristoratori e lavoriamo con il Club Amici Valchiusella, con queste signore, queste magistre erbe che vanno in Valchiusella a raccogliere, che hanno studiato quello che fanno. Un cuoco, il mestiere di cuoco è sempre un po' trasversale, noi rubiamo un po' il mestiere al panettiere, al macellaio, al pescatore, un po' tutti. E invece queste magistre erbe in effetti proprio hanno studiato solo la raccolta delle erbe, anche il riconoscimento. Adesso andando a raccogliere le erbe un po' classiche, tutto sommato non si rischia mai di prendere, non è come i funghi, no? Ce ne sono molte di velenose, più o meno facendo un po' attenzione, però raccogliendo le classiche silene, la yucca, le ortiche, eccetera, non è così, insomma, non si rischia di mangiare erbe, la cicuta, insomma, non la si trova nel pranzo.
Possiamo andare tranquilli in questo senso. I know when to go out, know when to stay in, get things done. Dicevi, proprio nominavi questi amici della Valchiusella, ecco, questo possiamo dirlo ai nostri ascoltatori. Diciamo che nei nostri territori, soprattutto in primavera, ma ci sono molti gruppi in effetti che, soprattutto in Valchiusella, in questa piccola valle del Canavese, che organizzano passeggiate guidate dove appunto si insegna proprio a riconoscere le erbe. Trovo che sia una cosa bella per conoscere il nostro territorio, cosa dici?
Sì, assolutamente. E tra l'altro queste passeggiate finiscono sempre a tavola o in una cascina o in una trattoria, quindi poi si assaggia anche poi cucinato quello che si è raccolto in qualche modo.
Fantastico, io devo ammettere che questo è un invito che faccio a tutti gli ascoltatori, ma anche a me stessa, perché è da anni che voglio fare una di queste passeggiate, poi sono sempre piena di cose da fare e non sono ancora riuscita a farlo. Ma ad esempio le famose aiucche credo che siano proprio un po' tipiche anche, no, di questa zona.
Sì, poi non si possono coltivare, crescono solo in un periodo ristretto, quindi sono molto ambite, è molto ambita questa famosa zuppa da yucche. Poi io penso anche alle erbe ancora più povere come le ortiche, che io amo forse anche di più delle yucche. Ho questo ricordo, noi avevamo una piccola baita sotto Traversella, praticamente in mezzo ai boschi, dove andavo nel fine settimana quando ero piccolo, e quando arrivavamo non c'era ancora niente in casa, la stufa legna da accendere, e mio papà raccoglieva un po' di ortiche in giro vicino alla cascina, e mangiavo anche solo una minestra di riso, patate, ortiche, e in quel momento mi sembrava il cibo più buono del mondo.
È vero, mi fai venire in mente anche con la malva, e mia mamma faceva una cosa simile alla tua, ma con la malva ad esempio. E con le ortiche invece ho avuto una super suocera che faceva i tortelli alle ortiche, da buona emiliana, sì, le faceva i tortelli, la pasta verde proprio con la pasta d'ortiche. Ci costa poco tutto sommato, no?
No, ma infatti adesso è regolamentato in teoria anche la quantità di erbe che possono raccogliere. Sì, però non so bene come su questo, non sono titolatissimo. Stupendo anche il crescione, che lo si trova solo in qualche ruscello, per esempio in Val Chiusella io ho un paio di ruscelli in cui andavo a raccoglierlo, che cresce nell'acqua, ha questo sapore un po' piccantino, un po' molto fresco, molto particolare, e una forse è la mia erba preferita, forse in assoluto. Ovviamente però bisogna andare veramente in mezzo all'acqua a raccoglierlo con un po' di attenzione e delicatezza. È un indicatore di zona non inquinata, cioè cresce solo in ruscelli estremamente puliti, quindi insomma c'è anche una garanzia di quello che si sta mangiando.
Che meraviglia. Questo discorso delle erbe, qual è il messaggio, diciamo, di questo come dire, questa conversazione.
Io sono cresciuto, è un po' così per tutti in Canavese, chi ha una mamma, una nonna che va a raccogliere le erbe, con una cucina molto tradizionale legata alle erbe, che tendenzialmente vanno a finire o in un risotto, in una frittatina, o per esempio nella zuppa da yucche, per esempio. Io sto lavorando da diversi anni a un utilizzo delle erbe che punti a una cucina anche un pochino più moderna, e secondo me questa potrebbe essere una strada per i cuochi, per i ristoranti del Canavese, di trovare una strada canavesana, cioè una via canavesana ad una nuova cucina legata da un lato a qualcosa di molto tradizionale, quindi per esempio le erbe, tutto quello di selvatico che ci offrono i boschi, ci sono anche, non so, c'è del ginepro, no? Ci sono delle bacche di ginepro nei nostri boschi, ci sono un sacco di cose. In questo momento anche nella cucina, non so, nord europea, l'utilizzo di tutto ciò che è selvatico è un punto cardine della cucina moderna, utilizzato però in una chiave un pochino più contemporanea, quindi non solo frittatine e risotti, ma anche una cucina un po' più particolare, ad esempio con il ginepro raccolto, che quindi è dolcissimo, molto delicato, eccetera, facciamo un gelato. Quindi si può utilizzare tutto ciò che troviamo nella natura anche in un utilizzo un po' più moderno, e la mia tesi di fondo è che le erbe selvatiche, a cominciare non so dal timo che si raccoglie in montagna, che è molto più profumato e quasi pungente rispetto a quello che si compra, che è un po' smorto, il crescione che ha un piccante molto forte, il pepe d'acqua anche che è molto particolare, eccetera, sono convinto che le erbe, proprio per la loro intensità di sapore, sembra quasi che abbiano un sapore che ti colpisce il cervello, quasi che accendesse direttamente un recettore, no? Un neurone, proprio per questo in realtà sono molto più moderne come ingrediente di quanto non si pensi.
Frisbee, Frisbee, Frisbee sulle ali della musica con Daniela Negri. Frisbee.
Bella questa proposta.
Sì,
questa...
è un po' complicato da spiegare, però...
No, penso che anche i nostri ascoltatori abbiano ben recepito. Tra l'altro sto pensando che questo, ora tu chiaramente lo stai calando un po' nella nostra realtà, ma è un discorso assolutamente condivisibile per tutti quelli che ci stanno ascoltando nelle loro realtà, no? Io credo che ogni habitat, no, abbia le sue peculiarità rispetto appunto a certe erbe, a parte le ortiche le troviamo dappertutto, ok? Però voglio dire, sicuramente ci sono anche erbe un po' poi particolari delle varie vallate, insomma, delle varie, certo, dei vari territori.
Un'altra cosa interessantissima che io mangiavo da bambina è la falsa liquirizia, che è una felce, bisogna fare attenzione ecco, perché le felci normali sono velenose. La falsa liquirizia è un tipo di felce la cui radice si fa seccare e sa proprio di liquirizia. Quello è molto interessante. Cresce per esempio vicino al lago San Michele, per capirci, ed è una cosa che è per me un ricordo da bambino, la trovavi in mezzo ai muri praticamente.
E cosa ci faresti tu con quella bella liquirizia che io presento, quella radice?
Le nostre prove sono state essiccandola, grattugiarla sopra un risotto.
Chissà che squisitezza, certo. Quindi tu dici una cucina moderna con qualcosa d'antico, di molto antico, vorrei dire anche di molto molto semplice tutto sommato.
Esatto, tant'è che nella ricerca sull'erba mi sono imbattuto in un libro molto interessante, che è un po' la chiave anche sulla, può essere un testo chiave sulla ricerca, che è un libro addirittura del 1918 di un tale Oreste Mattirolo, che all'interno dell'Accademia di Scienze Naturali pubblicò nel primo dopoguerra, quindi dopo la prima guerra mondiale, in un momento anche di crisi economica, questo libro si chiama Fitolimurgia Pedemontana, in cui descrive e cataloga tantissime erbe commestibili di tutta la zona pedemontana, quindi noi ci siamo proprio dentro, cercando di convincere le persone a mangiare anche erbe, quindi a raccogliersi da sole il proprio cibo, e lui lo fa con un'impronta quasi sociale, come per dire: in questo momento siamo in crisi economica, c'è stata appena una guerra, non sappiamo bene cosa mangiare, andiamo a raccoglierci le erbe. Secondo me questo discorso è un po' interessante, ovviamente non siamo in una crisi come quella del primo dopoguerra, però non è nemmeno un momento proprio di economia è in espansione, voglio dire.
Assolutamente.
Non solo per piacere, ma anche come, cioè adesso l'erbe lo si va a raccogliere più per godere di qualcosa, per entrare in contatto con la natura e non perché non abbiamo proprio di che mangiare, no? Ovviamente era un po' diverso quel periodo, però qualche riferimento alla crisi economica c'è in questo momento, quindi secondo me era anche interessante come discorso.
Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai, cosa c'è nella padella? Che profumino, fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino. Vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In gelateria non ci entro mai. Che cioccolato! Dammi un cucchiaino, fa assaggiare un pochettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Cacca.
Poi mi viene in mente, c'è da dire quello che dici tu, no? Lo stare nella natura, mangiare appunto delle cose particolari. Io penso molto ad esempio ai bambini, quanto poi le racconti anche tu, fa parte poi della nostra storia, dei nostri ricordi di infanzia, andare con la mamma, con la nonna, no? A cercare queste erbe, a imparare a riconoscerle appunto, no? Creano comunque legame affettivo con la famiglia, col territorio e anche attraverso questo senso del gusto, no? Quindi
sì, tantissimo. Anche perché molte erbe hanno appunto un leggero amaro, un leggero piccante, sono anche sapori un pochino particolari che nell'educazione alimentare, ne abbiamo parlato anche in qualche altra puntata, è un qualcosa di interessante, perché si esce da solo dalla dolcezza, dalle cose più rotonde, verso, cioè, le erbe aromatiche hanno un pochino di, cioè, sia erbe aromatiche che erbe selvatiche hanno qualche spigolosità anche nel sapore, no? Sono un po' appunto un po' piccanti, un po' amare, un po' acidine. Pensate all'acetosa, che era quella che in Piemonte si chiama erba brusca, è presente?
Sì, è presente il gusto, proprio il sapore, sì.
Per me da bambina era un po' un modo, non proprio una caramella, ma quasi, cioè tenevamo questi bastoncini di acetosa in un finto pacchetto di sigarette e le masticavamo. O anche la cetosella, che invece è una foglia a forma, sono tre foglioline a forma di cuore, come se fosse un trifoglio, per capirci, che tra l'altro è ricchissima di vitamina C, e ha proprio quel che è un acido, per la vitamina C, quindi ha questo sapore acidulo e è molto rinfrescante anche.
viene però da dire, tu sei esperto insomma di cucina, comunque ci sai fare in mezzo alle padelle, te la cavi bene. Noi giustamente dicevi, di solito facciamo la frittatina, no? Voglio dire il risottino, la zuppetta, però in effetti insomma ci vuole anche una certa fantasia, una certa anche voglia di sperimentare, perché non è proprio semplice inventarsi qualcosa di nuovo, però tu dici che è possibile, certo. Anche per noi, anche per noi umani, così, semplici umani.
Assolutamente sì, gli usi delle erbe sono anche belli, c'è cioè anche fare degli usi differenti, ma sono molto semplici. Secondo me bisogna solo dividere le erbe che vanno cotte, per esempio l'ortica cruda nessuno si sognerebbe di mangiarla perché penso che ti pizzichi la lingua, delle erbe che si possono mangiare crude, per esempio la silene, che è un'erba che sa un pochino, ha un po' il gusto di un pisello crudo, per capirci, che a me piace molto. Allora, le erbe che si possono mangiare crude, e anche molti fiori edibili, vanno benissimo in un'insalatina, per esempio. E noi lo abbiniamo ad esempio a un petto d'anatra cotto a bassa temperatura, tagliato molto molto sottile, mettiamo le fettine vicine come se fosse una pagina di un libro, no? Con tante fette vicine che formano un quadrato, un rettangolo, come fosse una carta su cui scrivere. E cosa scriviamo? Mettiamo tantissime erbe selvatiche sopra, finocchietto, appunto silene, fiori, crescione, di tutto di più, però tutte erbe ovviamente che si possono mangiare crude, e viene una misticanza in cui ogni erba ha un suo sapore, piccante, acido, amaro, dolce, profumato, non profumato, eccetera eccetera, e quindi ogni boccone ti dà un nuovo stimolo. E quindi appunto tutte le erbe, appunto quelle che si possono mangiare crude, messe con un po' di misticanza, con del songino, con del radicchio eccetera, fanno già è un bel modo di iniziare un pasto con un piatto super colorato, soprattutto se si mette anche, non so, i fiori di calendula, di violette eccetera, e con un sacco di sapori. Quindi sì, si può fare anche delle cose facili, che non è assurdo, anzi lì non bisogna nemmeno cucinare. Si raccoglie, si lava e si mangia.
E proprio lì volevo arrivare, anche ai fiorellini, perché sono poi belli da vedere, non so come dire, oltre a essere molto profumati, anche saporiti, ma tutti li possiamo prendere, perché io so ad esempio i fiori d'acacia ci fai un sacco di robe, insomma sento sempre raccontare un sacco di roba, poi io voglio dire, quando sono lì non so mai bene, magari rischio anche di raccoglierli e poi di non usarli, devo dire la verità, certo. Nel senso che dico, boh, che ci faccio?
Allora, ci sono dei fiori che sono solo belli ma che non hanno sapore, sono in realtà il 90%, nel senso che anche solo un petolo di violetta non è che abbia tutto questo sapore, o si fa uno sciroppo di violette con acqua e zucchero e 200 fiori di violetta, proprio la viola del pensiero, allora veramente sapore, altrimenti non tutti i fiori hanno un grande sapore, quindi in alcuni casi è più per la gioia degli occhi, come si suol dire. Invece fiori di acacia in assoluto sono i più buoni, in pastella sono fantastici, si può fare uno sciroppo, fare delle piccole gelatine come delle piccole caramelle, cioè al profumo corrisponde un sapore. Già il petalo di rosa ha grande profumo, se lo si trita ha più un amaro che non un gusto, cioè non sa di rosa, ha il profumo e la rosa, quindi alcune cose sono più di bellezza, altre appunto anche i fiori di sambuco per esempio, che tra un po' più o meno iniziano a fiorire più o meno assieme all'acacia, invece sono anche buoni oltre a essere belli.
Io ho visto anche delle insalate con tante primulette, tante primule gialle,
sì,
no?
La primula, anche le foglie giovani della primula si possono usare in un'insalata.
Ah sì? Si possono, sono commestibili?
Le più piccoline.
Ah, ho capito, interessante. Altro brano musicale e poi ti chiedo una cosa particolare.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one.
A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me one go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
Day, is a day, is a day, is a day.
Daylight come and me one go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Day.
Mi hai raccontato anche che questa parte che ci stai raccontando questa sera tu l'hai anche scritta in un articolo, giusto? Quindi è possibile per noi approfondire un po' una lettura di qualcosa che ci hai lasciato scritto in giro, se non sbaglio?
Sì, è proprio per un sito che si chiama Identità Golose, che è una guida di ristoranti molto molto creativi, e l'articolo è "Ci nutriremo anche di erbe?", punto interrogativo, è proprio legato sia a questo libro di Mattirolo del 1918 sul nutrirsi di erbe, e sia sull'utilizzo appunto moderno, in chiave moderna, delle erbe selvatiche.
Interessante, così possiamo anche andare a ripescare un po' questo tuo pensiero. E poi sai una cosa che mi hai fatto pensare, come ricca proprio la natura, io ho una zia che che nel Friuli mi ha raccontato che ha visto in giardino, lei ha già una certa età, dopo tanti tanti anni, probabilmente portati, semi portati dal vento, una forma di spinacio assolutamente selvatico.
Sì.
Ed è commestibile.
Ci sono diversi tipi di spinaci selvatici. Uno è il buon Enrico, che se non sbaglio lo chiamano anche farinaccio, perché ha una foglia leggermente a cuore, la parte inferiore della foglia sembra quasi sporca di farina, perché si chiama farinaccio. Molto molto buono, molto buono. Si cucina un po' come uno spinacio, quindi può, appena sbollentato, passato in padella.
Ho capito. Senti, io direi regola numero uno, facciamoci un corso però appunto di conoscenza delle erbe, perché come dici tu abbiamo qualche ricordo d'infanzia, qualcheduno che insomma ci ha insegnato, no? Viviamo in luoghi dove sappiamo, abbiamo conosciuto, appunto qualcuno ci ha insegnato un po' a riconoscere le erbe, se no diventa difficile, ci manca la materia prima, mi sembra.
Ma sì, un po' per appunto non fare errori, non prendere uovo quell'unica erba che non fa tanto bene, fa mal di pancia, e due perché la quantità di erbe in realtà che si possono raccogliere, che non conosciamo, sono tante, quindi se uno più o meno in infarinatura inizia a riconoscere due o tre, se uno va a fare un paio di passeggiate con un esperto, con una signora esperta, magari ne raccogli 20 diverse, quindi diventa anche un po' più interessante.
Ma dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar? Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare? Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere sempre uguali, sempre quelli all'equatore, al polo nord? Ma come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, a rimanere veri uomini però? Intorno al mondo senza amore, come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va. Col cuore appresso una donna senza cuore, chissà se ci pensano ancora. Chissà, ma dove vanno i marinai, mascalzoni imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti, sotto la luna puttana, nel cielo che sorride. Come fanno i marinai con questa noia che li uccide, tormentati sopra un ponte in fondo a un malincuore? Sognano un ritorno, smaltiscono un liquore, affaticati dalla vita piena di zanzare. Che cosa gliene frega di trovarsi in mezzo al mare, a un mare che più passa il tempo e più non sa di niente, su questa rotta inconcludente da Genova a New York? Ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e rimanere veri uomini però? E intorno al mondo senza amore, come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va. Col cuore appresso a una donna senza cuore, chissà se ci pensano ancora, chissà.
Non sei un pasticcere, ma possiamo fare anche dolci secondo te con...
Allora sì, io ho appena fatto con queste erbe appunto raccolte poi da una magistra del Club Amici Valchiusella, un semifreddo alla cetosella. Che quell'erba appunto molto verde, sembra un trifoglio con le foglie molto pro a cuore, e ha questo gusto proprio un po' di mela verde, un po' acidino, dato anche da questa presenza incredibile di vitamina C. Abbiamo fatto un semifreddo, lo yogurt e cetosella, quindi abbiamo frullato lo yogurt con una bella manciata di fogliolini di cetosella, tutte pulite bene senza il gambo, aggiunto poi solo praticamente panna montata e meringa all'italiana, che penso qui ci vorrebbe un capitolo, però è un albume montato con uno sciroppo di zucchero a 121 gradi, è una preparazione classica di pasticceria che si usa nei semifreddi, ed è venuto molto molto interessante, quindi sì, assolutamente anche in pasticceria.
Hear my best friend call. He was feeling incomplete. about to take his final fall. Last thing I remember, there were tears of blood and just not mine. But any other day and I would save you from this cold decline.
Everything that's said about that fifth day world, are coming undone, it's a life supreme. I do and I don't, well I do and I don't, oh yeah, yeah. Gazing on the flowers so fast and young, it's a light so bright that I bite my tongue. I do and I don't, well I do and I don't, oh yeah, yeah. The next dimension, show me in.
We were moving in the world, expanding your realities. For the nature on the first command, the last thing I remember, there was ringing in my selfish ears. A 26 a number, much too small for someone's golden years.
Everything that's said about that fifth day world, are coming undone, it's a life supreme. I do and I don't, well I do and I don't, oh yeah, yeah. Kissing on the flowers so fast and young, it's a light so bright that I bite my tongue. I do and I don't, well I do and I don't, oh yeah, yeah. The next dimension, show me in. You give a little bit more this time when you live a little bit for your brother's kind.
Fammi capire, cioè voi, diciamo, banda di chef, ve la godete anche così andando insieme a passeggiare, a raccogliere, a sperimentare e a mangiare? Ho capito bene?
Guarda, è capitato, abbiamo fatto un lavoro tra canavese e biellese con una serie di cuochi per un progetto proprio sulle erbe e in effetti stiamo lavorando per fare delle passeggiate tutte assieme. Non è,
ma che bello! Non è immediato, nel senso che sì, ok, sta nascendo, diciamo, un po' un...
Sì, è un progetto abbastanza nuovo e appunto di solito il cuoco, no, se ne sta un po' rintanato in cucina convinto di sapere già tutto. Se invece inizi un po' a confrontarti, ad esempio una cosa un po' ulteriore che si può fare con le erbe è anche delle fermentazioni. Per esempio ho assaggiato dei fiori di ciliegio lasciati un anno sotto sale e poi utilizzati in una pietanza salata, rimangono profumatissimi, cioè ci sono un sacco di cose, però sono un po' dei step successivi. La prima cosa è come iniziare a saperle raccogliere e utilizzarle, le erbe cotte e le erbe crude. Poi secondo me nasce anche dopo un po' di istinto, per cui inizi a capire l'affinità di un'erba con, non so, una verdura, una carne, un pesce oppure un dessert. E questa cosa, più che seguire delle regole, delle tabelle, secondo me deve un pochino venire, deve un po' vedete un po' spontaneo, no? Cioè quando assaggio un'erba capisco subito se si può mettere con una trota marinata oppure se non so se è una cosa che assomiglia più al timo, al dragoncello. Il dragoncello ad esempio sta benissimo con il pesce. Il timo è ad esempio la santoreggia, stanno benissimo con le carni tipo il coniglio. Quindi dopo un po' deve venirti un certo istinto in modo che inizi a capire con cosa starebbe bene una certa erba.
Certo, l'esperienza in questo senso aiuta. Bene, piccolo break.
Just can't convince myself.
guarda, ancora un'ultima cosa. Devi sapere che in questo periodo ho girato un po' per scuole, no? E ho incontrato veramente un sacco di ragazzi, devo dire anche femmine, ma forse più maschi, non so perché, che amano proprio cucinare. Sarà che appunto un po' in queste scuole locali di cucina che così ho incontrato questi studenti, che tra l'altro saluto tutti gli studenti che spesso so che mi ascoltano, quindi ciao ragazzi, grazie della vostra presenza. Ecco, e quindi anche per loro può essere, come dire, un bello stimolo, no? L'idea di creare alleanza con altri colleghi, no? Quindi già, certo, magari nei banchi di scuola andare appunto a far passeggiate insieme, iniziare a confrontarsi sulle ricette, ricette che poi tra l'altro arrivano anche da paesi diversi, quindi anche questa, no, questo miscuglio di culture, di conoscenze diverse appunto degli alimenti, magari perché no anche delle erbe e dell'uso delle erbe. A me una volta aveva colpito molto ad esempio vedere dei ragazzi africani che una cosa che io ho trovato incredibile, nei cipollotti loro mangiavano la parte verde e buttavano via i cipollotti. Io ho detto, ma non ci posso credere,
diverse, certo,
incredibile, no? Per cui, certo, esatto, quindi questo già, che ne so, dai banchi di scuola potrebbero essere, no, degli stimoli per poi arrivare magari appunto a creare anche dei sapori, perché no, diversi, delle tradizioni culinarie un po' mescolate, nuove, innovative, che dici?
Certo.
Bene, allora senti, tutti a passeggio questo weekend, possiamo dire così?
Certo, guarda, se vuoi ti leggo proprio due righe dell'introduzione, non so se l'introduzione o la conclusione di questo libro di inizio del secolo scorso sull'erba, che parla un po' della situazione del momento, secondo me interessante, addirittura molto attuale.
Ma molto, molto volentieri.
Oreste Mattirolo, pensate, 1918, quindi primo dopoguerra, inizia così: tempo verrà, e speriamo in breve, che la nostra vita riprenderà il suo corso normale e che la pace dei campi ritornerà a rifulgere e le piccole gioie che la allietano ritorneranno a sorridere, risuscitando quelle note di onesta allegria ora scomparse nella vita, tutte assillate a pensieri di tristezza e di dolore. Dopotutto, come non tutti i mali vengono per nuocere, anche la presente penuria mondiale, appunto ricordiamo che si parlava del primo dopoguerra, potrà portare buoni frutti, se ci avrà insegnato a utilizzare meglio i prodotti del suolo, della terra, se ci avrà indotto a provare ad adottare nuovi costumi, se ci avrà costretti a romperla con le abitudini che per convenzione o per inezia, più che per vera necessità, ci avevano servito per secoli, anche le sofferenze di oggi non saranno state vane. A me questo discorso piace moltissimo, perché mi sembra comunque un pochino attuale, anche se sono passati 100-104 anni.
Oserei dire molto contemporaneo proprio, sì. Fa impressionante in questo senso. E, comunque un bel messaggio, nel senso appunto anche in situazioni così grevi, insomma così gravi anche, non solo gravi, riusciamo, come dire, se vogliamo appunto a trovare qualcosa di estremamente positivo, la nostra resilienza viene sempre messa alla prova e l'uomo ce la fa, io oserei dire l'umanità ce la può fare, no? A trovare qualcosa, certo, di buono anche da queste situazioni.
La necessità aguzza l'ingegno, che è molto pericoloso di noi italiani, no?
È vero,
modo per aggiustarci.
È vero, e anche in qualche modo forse ci fa rendere, come dire, un po' più umili, no? In modo da, come dire, essere anche un po' più riconoscenti alla terra, no? Poi questa madre terra che ci regala delle cose così importanti, sì, che noi insomma trascuriamo sempre un po', se devo dire, no? Perché poi dopo ci sono appunto i centri commerciali, altri modi di fare, cioè andiamo poi dopo sulle cose di massa, no? Siamo andati un po' su questi stereotipi, insomma, su queste modalità, e poi invece forse a volte bisogna tornare un pochino sui nostri passi e essere un po' più umili e inchinarci alla terra, ecco, diciamo, anche per raccogliere le erbe, perché no?
Certo, bello.
E solcherò il tuo corpo come se fosse terra, cancellerò quei segni dell'ultima tua guerra e brucerò col fuoco quest'erba tua cattiva e ti farò con l'acqua più fertile e più viva. Pregherò che il sole asciughi questo pianto
e pregherò che il tempo guarisca le ferite. Poi costruirò una serra intorno al tuo sorriso, farò della tua vita un altro paradiso. Sarò il tuo contadino e tu la terra mia, combatterò col vento che non ti porti via. Poi spargerò il mio seme nella tua verde valle e aspetteremo insieme che venga primavera. Che venga primavera.
Ultimissima cosa, Marco, poi ti lasciamo veramente andare tra le padelle, come diciamo noi, no? Per un nuovo racconto. Appunto, erbe aromatiche, erbe selvatiche, ma come la mettiamo un po' con l'inquinamento atmosferico? Voglio dire, ci possiamo fidare al di là del lavaggio, voglio dire, delle erbe? Allora, tu prima dicevi che il crescione viene solo nei luoghi puliti, quindi questo già
sì,
è un dato di fatto.
Certo, allora, tolte alcune accortezze, cioè allontanarsi un pochino dalla civiltà, cioè andare appunto a fare una passeggiata in cui ci si allontana sicuramente dai tubi di scappamento delle macchine, voglio dire. E nel caso del crescione anche bisogna fare, cioè, una piccola accortezza: non devono esserci pascoli nelle vicinanze, altrimenti l'etame delle mucche potrebbe andare nell'acqua, in quel caso anche leggermente pericoloso. Però tolto un paio di accortezze, tutto sommato è ancora la cosa più pulita e meno inquinata possibile, nel senso che se ci pensi, non so, l'acqua che piove, sì, non è magari la stessa acqua di 500 anni fa, però è ancora, no, essendoci un'evaporazione dell'acqua eccetera eccetera, è ancora l'acqua più pulita che ci sia. E quindi rispetto, non lo so, a un campo coltivato in cui c'è un'irrigazione di acqua eccetera eccetera, e le erbe in montagna, comunque in un prato che sia pulito, secondo me è quanto di più pulito che si possa trovare.
Ok, quindi andiamo anche sul biologico naturale, mettiamola così, su quello che ci regala.
Assolutamente sì, okay. Cioè, più di così non c'è niente.
Okay.
Non ha trattamenti, non ha nulla, è in montagna, cioè meglio di così non
è. Non è possibile, ok. Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo, ti dico anche da parte dei nostri ascoltatori, ci sentiremo per una prossima puntata di Racconti in Cucina. E io direi nel frattempo appunto tante passeggiate e guardiamoci attorno, perché come dici tu, no, come si diceva appunto, nei vari luoghi ci sono le varie culture proprio rispetto anche a queste erbe selvatiche, quindi ci guardiamoci attorno e impariamo qualcosa magari di nuovo, come devo fare io che non le conosco bene, confesso. Grazie caro Marco.
Daniele, un abbraccio, un saluto a tutti, buona serata, a presto.